Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiediamo all'inizio dell'Eucaristia il Signore ci unisca nella comunione dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto.
Dal Libro del Siracide, capitolo 35, versetti dal 15b al 22. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 4, dal 6 al 18. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il Giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 18, versetti 9-14. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Nel Vangelo di Luca, oggi abbiamo un'altra pagina propria a Luca, non lo troviamo, questa parabola, negli altri Vangeli. Questa parabola, una parabola molto famosa, chi non sa la parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio? È tanto famosa quanto è difficile. Non perché sia difficile in se stessa, forse, ma è difficile per tutta la spontanea interpretazione di questa parabola che abbiamo normalmente in mente. Prima di tutto dipende questo dal fatto che quando diciamo un fariseo, il significato di questa parola, Gesù prende ad esempio un fariseo e un pubblicano, pubblicano peccatore, un fariseo, quando diciamo fariseo in tutta la tradizione, dentro di noi spontaneamente e anche nel nostro linguaggio quotidiano, se diciamo a uno che è un fariseo, non gli facciamo un complimento. Fariseo è negativo, è un ipocrita, è consapevole di mostrare una giustizia, ma in realtà sa benissimo che non è vero, ed è un orgoglioso. Siccome abbiamo questa immagine del fariseo, prima di tutto, e in secondo luogo, spontaneamente pensiamo che questa parabola Gesù l'abbia detto proprio contro i farisei, si sia rivolto ai farisei, per questa, diciamo, convergenza quasi inevitabile quando ascoltiamo questa parabola, rischiamo di perdere il significato vero di questa parabola. Non solo, ma rischiamo di non capire che si rivolge a noi e che ci riguarda non in senso generico, ma in senso speciale. Io vorrei cercare di mostrare questo brevemente, perché poi è questo il senso di questo servizio in questo momento, perché la parabola è troppo chiara, troppo nota. Gesù, dice l'Evangelista Luca, disse ancora questa parabola e sta parlando ai suoi discepoli, Gesù sta parlando ai suoi discepoli e aggiunge, oltre le cose che ha detto già ai suoi discepoli, aggiunge anche questa parabola e in modo particolare rispetto ad alcuni, dice l'Evangelista, qui la traduzione andrebbe un po' cambiata, che se si può anche tradurre così, ma è molto meglio tradurre diversamente, non per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti, ma per alcuni che avevano fiducia in se stessi perché erano giusti e disprezzavano gli altri. E difatti la giustizia di cui si parla qui è l'osservanza dei comandamenti. Non si dice, tanto per anticipare, che il fariseo quando prega, anche se lo fa in modo plateale, ti ringrazio Dio che non sono come gli altri, ma l'elenco che fa non è detto che sia falso. Gli uomini, si sa, tanti uomini sono ladri, ingiusti, adulteri, eccetera, eccetera. E lui non è così, è sicuramente è sincero, altrimenti la parabola perde completamente la sua punta, il suo significato vero. Il fatto è che quando Gesù prende ad esempio un fariseo che va al Tempio, noi dovremmo tradurlo un santo, non un santo finto, un santo vero, non un santo da altare, ma una persona che veramente vive e cerca di vivere nella via di Dio e nei comandamenti di Dio. Mentre quando sentiamo pubblicano, al tempo di Gesù si nomina una persona che i comandamenti se ne è fatto un baffo e si è messo fuori, così è percepito anche dagli altri, dalla via di Dio. Semmai è proprio il pubblicano che è un ladro, perché i pubblicani normalmente erano ladri anche e sfruttatori. I pubblicani ritiravano le tasse per conto della forza occupante romana, i romani dominavano la Palestina e, come avviene anche oggi, si servivano anche delle strutture locali, facevano ritirare le tasse ai pubblicani, i quali dovevano consegnare ai romani quel tanto, quindi erano indotti a guadagnarci sopra, sfruttando ancora di più quelli che dovevano pagare le tasse. E in questo modo, arricchendosi, abbiamo degli esempi anche nel Vangelo, famoso sempre nel Vangelo di Luca, il famoso Zaccheo, cioè più avanti nel Vangelo. Ecco, Zaccheo, che poi Gesù converte, era un pubblicano ricco, tanto che dice: io darò la metà dei miei beni ai poveri. Si vede che ne aveva accumulati. Però è molto importante che quando ascoltiamo fariseo in questa parabola, non pensiamo una cosa negativa, ma al contrario. E allora, se noi lo leggiamo così e lo leggiamo rivolto ai discepoli, siamo nella condizione di comprendere questa parabola. Cioè, alcuni rischiano, e questo è il rischio di coloro che sono impegnati nella via di Dio, e questa parabola è rivolta a loro, quindi potremmo dire a noi, cambiando, facendo un'applicazione: hanno il rischio, dal momento che sono giusti, cioè sono giusti non significa che non abbiano dei peccati da confessare quotidianamente, come dice la Bibbia, il giusto pecca 7 volte al giorno, però giusto significa che cerca di osservare i comandamenti e cammina nella via di Dio. E difatti l'elenco che fa il fariseo è vero, non solo, ma fa di più, paga le decime anche di quello che non dovrebbe e così via. È molto generoso nel servizio del Signore. Questa parabola è rivolta a coloro che cercano di vivere la via di Dio perché, dal momento che sono giusti, tra virgolette, rischiano di avere fiducia in se stessi e non in Dio. Questo è il punto. È un rischio. Altrimenti sarebbe una cosa talmente ovvia e plateale per cui nessuno si sente rappresentato dal fariseo. Nessuno spontaneamente pensa di essere un fariseo. Quindi, quando legge questa parabola e vede che il fariseo dice: ti prego, ti ringrazio Signore, dice: ma è una cosa, no, non bisogna far così, ma non si sente coinvolto. Chi è che di noi prega in questo modo? Ti ringrazio Signore che non sono come tutti gli altri, nessuno. Quando Gesù mette in bocca al fariseo questo, lo fa volutamente, in modo plateale. Se noi teniamo conto di queste premesse, Gesù fa emergere il grande rischio di coloro che osservano la legge del Signore, che è quello di sentirsi di avere fiducia in se stessi. È chiaro che il pubblicano non ha nessuna base per avere fiducia in se stesso, no, davanti a Dio. Non ha nessun motivo per avere fiducia in se stesso. La parabola non vuol dire che il pubblicano è bravo perché non osserva i comandamenti, mentre il fariseo è cattivo anche se osserva i comandamenti. No, sarebbe paradossale. La parabola è concentrata sulla cosa essenziale e su questo grande rischio di avere fiducia in se stessi. Dove si manifesta questa fiducia? Lo dice l'Evangelista: nel disprezzo degli altri. Il disprezzo degli altri non è necessario che si esprima in questo modo plateale che Gesù racconta, perché Gesù fa apposta a essere plateale qui. Non sono come tutti gli altri uomini. Se noi pensassimo e dicessimo così di noi stessi, ce ne accorgeremmo mentre lo diciamo, che non va bene. È un modo per sottolineare questo aspetto fondamentale. Avere fiducia in se stessi manifesta nel disprezzo degli altri, cioè nel pensare e nel ritenere, anche senza pensarci, anche senza formularlo, perché la parabola ha proprio il significato di far emergere dai nostri cuori questo, di pensare che noi davanti a Dio, io davanti a Dio sono migliore degli altri, perché non faccio come fa quello lì. Ora, quello lì fa male sicuramente a far così, e io non lo faccio, questo può rimanere. Non significa che se uno osserva un comandamento e l'altro non lo osserva, vengono invertiti i ruoli. Bisogna osservare i comandamenti, ed è giusto, e Dio vuole che osserviamo i comandamenti. Ma qui Gesù insegna che chi osserva i comandamenti rischia nel suo cuore di pensarsi davanti a Dio migliore degli altri. E in questo modo manifesta la fiducia in se stesso, nelle sue opere. Una grandissima santa, che noi amiamo molto, che per sua stessa ammissione non aveva coscienza di aver mai nella sua vita fatto un peccato grave, Santa Teresa di Gesù Bambino, vissuta fine 800, che noi abbiamo tra i nostri santi, diciamo, tra i nostri maestri nella nostra piccola regola. Santa Teresina, che non aveva coscienza, ha vissuto veramente il significato profondo di questa parabola, e per questo è arrivata anche a dire, a chiedere al Signore se voleva di farle gustare la tavola dei peccatori, perché a un certo punto Santa Teresina arriva a dire, a chiedere al Signore che se lui vuole le faccia gustare, la faccia sedere, cioè è un'immagine, la faccia sentire veramente solidale con i peccatori. Ma perché chiede questo? Dice: per sentirmi in ogni istante gratuitamente salvata, perché questo è il punto. Noi siamo tutti gratuitamente salvati in ogni momento, e non possiamo avere fiducia in noi stessi. Qui questo è una parabola molto profonda, e che parla naturalmente di tutti noi in una certa misura. In una certa misura possiamo essere anche pubblicano, in una certa misura siamo però anche il fariseo, se per fariseo intendiamo una persona veramente impegnata nel servizio del Signore. Il Signore Gesù, insomma, ha voluto insegnare ai suoi discepoli a guardare veramente nel loro cuore, sulla base dell'insegnamento di tutta la Scrittura, che mette al fondamento del rapporto con Dio l'umiltà. Al fondamento del rapporto con Dio l'umiltà. E insegna a non confidare in noi stessi, ma a confidare in Dio. E c'è un rischio anche particolare in chi ha opere buone nella sua vita. Ripeto, la parabola non può voler dire che non bisogna fare le opere buone e osservare i comandamenti, non può voler dire questo. Bisogna invece che ci esaminiamo e chiediamo al Signore insieme di avere questo grande dono dell'umiltà sempre attiva dentro di noi, che possiamo poi verificare, possiamo cercare di verificare rispetto al disprezzo degli altri, in qualunque forma, perché sempre dentro di noi c'è la spinta a pensarsi migliori degli altri. Dal momento che io non faccio questo, come lui diceva del pubblicano, dal momento sono migliore, davanti a Dio ho fiducia in me stesso, ho cose da presentare a Dio in cui posso sentirmi tranquillo, posso avere la certezza di essere accolto da Dio sulla base di quel che io faccio, mentre l'osservanza dei comandamenti è in realtà, certamente è un dovere, ma è in realtà una risposta di gratitudine a Dio, è una risposta di amore a Dio, è un segno di questo amore per un dono ricevuto. Noi non possiamo giudicare i doni che Dio dà a ciascuno e dà agli altri. Noi possiamo aver ricevuto enormi doni da Dio e abbiamo il dovere di rispondere con l'amore, e l'amore si manifesta nell'ubbidienza ai comandamenti.